Rimaniamo in Grecia, ma questa volta per parlare di immigrazione. L'isola di Kos, famosa per il turismo, è diventata quasi la terra promessa per chi fugge dalla guerra in Siria. Noi abbiamo a Kos Fabrizio Polacco dell'Osservatorio dei Balcani e del Caucaso. Buonasera Fabrizio.
Buonasera a te, buonasera a tutti.
Buonasera. Com'è andata oggi la giornata?
Dunque, oggi la giornata è andata in modo non diverso dai giorni scorsi. In tutta l'isola c'è un clima da qualche giorno piuttosto rilassato e disteso, mentre l'acme dei problemi si è raggiunto la scorsa settimana, quando tutti i media del mondo hanno parlato di realtà un episodio molto isolato di tafferugli che c'era stato nell'isola. Siccome però qui Kos è uno dei centri del turismo internazionale e c'è questa strana, insolita compresenza di decine di migliaia di turisti, prevalentemente scandinavi, dell'Europa dell'Est, e si è raggiunto un massimo di 8.000 profughi che vengono non solo dalla Siria ma dal Pakistan e dall'Afghanistan. Ecco, tutto questo naturalmente ha fatto parlare molto, perché si è convissuto e si convive tra un masse di turisti e masse di profughi. Devo dire però che nonostante quello che può essere sembrato, magari proprio perché se ne è parlato in occasione di un ferruglio, qui il clima è stato sempre molto sereno, cioè i turisti hanno sempre continuato a fare la loro vita e anche i profughi hanno cercato di fare la loro, nel senso che loro si mantengono più o meno divisi in comunità etniche, in comunità nazionali, e hanno cercato di sopravvivere alla belle meglio in attesa del famosimo cartilo, chiamano qui in greco, cioè il documento che a seguito di un riconoscimento permette loro poi di abbandonare l'isola. Il problema è stato che queste masse di profughi, perché parlo di masse perché rendiamoci conto che a Kos ci sono 30.000 abitanti in genere e gli 8.000 immigrati ci sono una media, vale a dire qui continuano ad arrivare 600-700 persone al giorno. L'isola per fortuna è un po' più grande di Lampedusa, anzi parecchio più grande di Lampedusa, però quasi tutti i profughi si riuniscono nel capoluogo, che è anche il centro della vita turistica e anche il centro monumentale. E quindi ci sono state per queste settimane, io oramai sono qui da un mese, e per queste settimane ci sono stati mondi paralleli, due esistenze parallele. Da un lato questi che venivano dall'Asia, soprattutto appunto siriani, ma anche pakistani e altri paesi, e dall'altro questi giovani, soprattutto giovani dell'Europa del Nord, che niente, passeggiano insieme a gruppi, si incrociano per le strade della città, e con una convivenza tutto sommato molto tranquilla, assolutamente pacifica, tutte le attività turistiche si sono svolte normalmente. Purtroppo la fama di questi episodi si è sparsa un po' in tutto il mondo e c'è stata una flessione. Ecco, questo è il quadro generale che ho visto e vedo qui tuttora.
Ecco, ricordiamo che, soprattutto parlo per i siriani, gente che aveva una casa, aveva una propria vita, e quindi se vanno in un'altra parte perché fuggono dalla violenza, ovviamente cercano di stare tranquilli, ma soprattutto di fuggire dalle logiche della violenza. E ti chiedo, Fabrizio Polacco, come le hai trovati quando arrivano a Kos? In quali condizioni?
Allora, sì, tu hai detto molto bene, c'è una differenza di base tra i siriani e tra i pakistani e gli afghani. I siriani si sono mossi in famiglie, praticamente tu vedi famiglie intere, dai nonni ai figli anche appena nati, zii, parenti, erano dei gruppi familiari interi che spesso anche benestanti, ben vestiti, dotati di soldi. Il loro problema era trovare un albergo che li ospitasse, ma loro avevano i mezzi per pagarlo. Ovviamente era difficile, come era difficile per qualunque turista capiti in un'isola greca ad agosto, no? Dove c'è quasi sempre il tutto esaurito. Mentre afghani e pakistani li vedi, ecco, sono soprattutto, sono quasi tutti, anzi tutti maschi direi, tutti molto giovani, giovanissimi, dai 17, 16, 17 anni fino ai 20, 30, e loro sì, loro si muovono in gruppi di amici. Si muovono per motivi diversi, ovviamente sono dei veri migranti in cerca di prospettive di lavoro. Come li ho trovati? Allora, io ho parlato con molti di essi, perché allora, i siriani soprattutto, la Siria è un paese tra virgolette quasi occidentalizzato, alcuni parlavano inglese, ma soprattutto molti parlavano turco. Allora, siccome io parlo un po' di turco, ho parlato con loro e mi hanno raccontato appunto che non ne possono più di vivere in un paese che è allo sfascio. Uno mi ha proprio detto, un ragazzo di 21 anni, la Siria non c'è più, la Siria è finita, e lo ha detto con una faccia che, ecco, non vi posso far vedere, ma potete ben immaginare. E un altro, un giovane di 19 anni, uno studente universitario, ecco, ben vestito, ancora tutto pulito, era arrivato solo il giorno prima, mi diceva, ecco, io mi ero iscritto all'università, volevo fare farmacia, poi in realtà non ce l'abbiamo fatta più, lo Stato è allo sfascio, la vita era diventata impossibile, io non me la sentivo di iniziare a combattere una delle varie fazioni, io studio per farmacia, per aiutare l'umanità, non per ammazzarla, insomma un lungo sfogo. E lui diceva: fate qualcosa per la Siria, questo proprio me lo diceva in tutti i modi. E naturalmente il problema è cosa fare, non è semplicissimo, lui stesso lo riconosceva, perché poi quando gli ho detto: ma cosa dovremmo fare? Dovreste intervenire, ma non i vicini, dovreste intervenire voi che siete lontani, perché i vicini hanno tutti degli interessi sulla Siria, invece siete proprio voi che dovreste fare qualcosa.
Grazie Fabrizio, magari ci sentiamo prima del tuo ritorno in Italia per un altro racconto.
Senz'altro.
Grazie.
Sarò qui ancora una settimana.
Benissimo,
presto.
Grazie, buona serata.
Buona serata a voi.
Fabrizio Polacco dell'Osservatorio Balcani e Caucaso dall'isola di Kos, Grecia.